Nella lezione precedente abbiamo chiuso il nostro commento, la nostra lettura, il nostro commento alle posizioni di Schneider. Come voi avete visto, io mi sono riferito alle tesi nel loro complesso, non ho fatto un commento vero e proprio dei saggi, ma data la natura del libro che non presenta nessuna difficoltà di interpretazione, mi è sembrato opportuno invece richiamare l'attenzione sui punti rilevanti. Abbiamo anche concluso con questo commento e questa lettura di Schneider anche il nostro primo sviluppo tematico, cioè l'apertura del problema del suono, le prime illustrazioni e le prime descrizioni delle differenze fenomenologiche elementari nelle quali ci imbattiamo nel porre la tematica del suono, e ora ci accingiamo appunto a proporre un altro sviluppo tematico, cioè ancora a aprire un nuovo gruppo di lezioni, un nuovo capitolo del nostro corso, un nuovo capitolo che è particolarmente impegnativo perché tratta di un tema che può essere considerato centrale o che è stato considerato come centrale in generale nelle riflessioni filosofiche sulla musica, cioè il tema della temporalità. Il tema della temporalità. A questo tema abbiamo già fatto un cenno molto rapido, di sfuggita, proprio al termine della nostra trattazione del problema dell'immaginazione mitica in Schneider, a proposito della teoria del sacrificio. In realtà, come voi vedrete, in Schneider presenza di questo problema temporale è più consistente, ma in ogni caso è ora che dobbiamo mettere a fuoco questo tema, sul quale appunto dovremo indugiare piuttosto a lungo. Vorrei però, prima di accingermi alle indicazioni di impostazione di questo problema, fare un'osservazione che riguarda un po' i nostri discorsi passati, ma anche gli sviluppi futuri, un'osservazione che in fondo rimanda a una mia preoccupazione che riguarda il modo in cui le cose che vado dicendo vengono accolte e le reazioni che possono generare. Ecco, vorrei in certo senso ribadire che il mio scopo primario è quello di riuscire a delineare una sorta di sommario abbastanza ampio di temi, sia pure sottotitoli generali, tendendo appunto a un quadro problematico di insieme in cui ogni tema si sostenga e si illustri con l'altro, sia sotto il profilo metodologico, sia sotto il profilo contenutistico. In questo senso sono appunto in certo modo costretto a sacrificare la discussione di quei dubbi, di quelle perplessità che in molti di voi potrebbero essere sorte per varie ragioni e direi da varie direzioni, anche in rapporto a sviluppi così elementari, anche fin nella prima posizione dei nostri temi, proprio perché, anche se apparentemente appunto noi vediamo le cose un poco alla lontana, nella scelta degli argomenti, nel modo di trattarli, vi sono evidentemente direzioni di discorso che possono in effetti suscitare perplessità. Perplessità che meriterebbero una discussione approfondita, proprio perché ci consentirebbe la discussione di queste perplessità di mostrare con maggiore chiarezza quali sono le effettive direzioni del discorso che stiamo facendo. Spesso questi dubbi o queste perplessità possono avere origine, possono avere la loro motivazione diretta dalle esperienze della musica novecentesca, anzi direi dalle esperienze musicali più recenti, cioè della seconda metà del secolo. Insomma, non dobbiamo dimenticare che noi stiamo vivendo gli ultimi vent'anni del nostro secolo, quindi siamo al suo tramonto, siamo prossimi al suo tramonto, e quindi una riflessione sulla musica novecentesca è una riflessione su una storia piuttosto ampia, piuttosto consistente. In particolare vorrei solo citare un esempio per quanto riguarda le perplessità generate da riferimenti a sviluppi musicali appunto dopo gli anni 50, diciamo così. Ecco, si pensi al modo come noi abbiamo trattato il tema del rapporto suono-cosa, soprattutto il modo in cui abbiamo parlato della produzione del suono, il riferimento così importante, così consistente che noi abbiamo fatto sulla nozione di strumento e come una nozione legata, particolarmente legata alla corporeità. Ecco, si pensi a tutto questo e all'importanza che ha avuto questo discorso anche per l'impostazione del problema dell'immaginazione del suono, e di fronte a questa esposizione un ascoltatore particolarmente e giustamente critico potrebbe appunto reagire con maggiore o minore cortesia, ma comunque potrebbe far notare che in tutta questa impostazione di principio del problema sembra che non si sia nemmeno sfiorati dal sospetto che oggi il modo di produzione del suono, un modo che ha interessato particolarmente i compositori, e non è connesso direttamente a questa nozione di strumento, non è connesso a quella presentazione del problema. Si tratta qui di uno spunto che appunto meriterebbe largamente di essere sviluppato e che risale, ho parlato ora di interessi soprattutto dopo gli anni 50, ma dopo gli anni 50 perché dopo gli anni 50 o intorno agli anni 50 si sono avuti i mezzi tecnici per un'effettiva sperimentazione della produzione elettronica del suono, ma il problema risale agli inizi, direi quasi, del nostro secolo, e agli inizi del nostro secolo comincia la polemica, una vera e propria polemica molto interessante che varrebbe la pena ricostruire nel suo senso, e oggi appunto con un certo senso di avviarci verso la conclusione di una vicenda anziché verso un'apertura, sarebbe estremamente interessante rivedere i passi di una polemica contro lo strumento nel senso che noi abbiamo presentato, cioè lo strumento che si manipola con le mani, con il fiato, con questi mezzi direttamente corporei. Questa polemica è molto presente, ad esempio un autore particolarmente significativo per la musica novecentesca che si chiama Edgar Varèse, che si scrive così. Francese ma naturalizzato sostanzialmente americano, un testo di Varèse verrà inserito nei testi a scelta ai fini della discussione d'esame. Ecco, già in Varèse vi è tutta una problematica di polemica contro questa arcaicità, questa antiquatezza dello strumento manovrato con le mani, ma questo problema, e sullo sfondo questo problema certamente c'è la produzione del suono, produzione macchinistica del suono, ecco, la sostituzione della produzione del suono attraverso lo strumento e con i limiti che uno strumento ha e che derivano sia dal fatto che appunto che le mani hanno dei limiti, sia dalla loro stessa costruzione e dal loro legame a modelli, a tipi di musica. Ma questa polemica perdura e soprattutto si sviluppa in tempi più recenti in maniera molto curiosa. Ecco, vi sono dichiarazioni sorprendenti per certi versi, non so, Stockhausen, altro importante autore non del Novecento, ironizza il fatto che si debba ottenere un volume di suono nell'orchestra attraverso la moltiplicazione dei violini, delle viole, no, tra l'altro è una moltiplicazione che deve essere geometrica per ottenere qualche risultato. e ironizza nel senso che basterebbe appunto l'utilizzo di buoni amplificatori per trasformare i tre violini in una potenza orchestrale di 40. Ecco, ironizza il fatto che si mantenga ancora questo arcaico organismo sinfonico che non ha più un senso particolare. Si vi è dunque questo atteggiamento che richiama l'attenzione appunto più sui limiti dello strumento in senso tradizionale che sul suo interesse. Cioè la questione che veniva proposta, oggi c'è maggiore scetticismo e più maturità nell'approccio a questo problema, ma indubbiamente questo tema è presente in tutta un discorso, diciamo così, che proviene direttamente dal musicista. Il musicista è interessato a nuovi modi di produzione del suono e modi di produzione elettronica del suono che non sopportano la descrizione che noi abbiamo fatto. Pensate a come abbiamo descritto il tema della vibrazione, come l'abbiamo proposto, come un fatto addirittura percettivo e avvertibile sulla corda vibrante. Non si parla più di corde, si parla di mezzi fisici di manipolazione del suono. Lo stesso nostro arcaico strumento su cui abbiamo insistito per varie ragioni, il tamburo, oggi ormai anche il tamburo è stato ampiamente elettronificato. Ecco, vi è tutta una serie di problemi che andrebbero visti qui, cioè andrebbe anzitutto analizzato se una situazione di questo genere si scarica subito direttamente, criticamente e violentemente contro la nostra impostazione, nel senso che la critica potrebbe addirittura rappresentare una sorta di segnalazione che un discorso come quello che abbiamo fatto è proprio un discorso fatto con le mani, con i piedi, in un certo senso, ecco, cioè ripete un errore che non dovrebbe essere più compiuto in rapporto alle modalità, all'atteggiamento novecentesco nei confronti del suono, oppure se vi sia una chiave di approccio più complessa che anzitutto valuti la storia di questo problema e il senso della posizione di questo problema, il senso appunto del rifiuto dello strumento tradizionale, la storia anche tentativi sono stati vari anche prima degli anni 50 di sostituzione degli strumenti tradizionali con strumenti prima elettrici poi elettronici, e se le considerazioni che noi abbiamo compiuto possono avere comunque la possibilità di essere estese o allargate o rese significative anche ai fini di un'interpretazione di una situazione come quella che io ho descritta. Ma una problematica di questo genere, cioè il problema di dubbi e di critiche da un lato investono l'impianto del discorso e dall'altro richiamano problematiche specificamente musicali, e sorgeranno senz'altro in particolare anche negli sviluppi successivi. Non mi è possibile proporre, mentre sarebbe estremamente interessante lo sviluppo immediato di queste critiche, sarebbe indubbiamente interessante che il breve accenno che ho fatto oggi, ad esempio, si fosse subito allargato in una discussione più ampia, ma evidentemente non arriveremo troppo lontano se noi seguissimo questo tipo di sviluppo. Ciò che io vi invito a fare è indubbiamente di tener conto della possibilità di questi dubbi, della possibilità di queste perplessità, eventualmente anche di rivolgerle direttamente all'interno del corso, perché si può vedere se è il caso di rilevarle immediatamente anche al fine di fornire qualche indicazione immediata. Ma questo ampliamento della discussione, ampliamento che poi dimostrerebbe anche, sarebbe una sorta di verifica anche dei discorsi che andiamo facendo, è in fondo più che compito mio, compito vostro in un certo senso. Ognuno per la sua parte può discutere, quindi anche proporre variazioni, modificazioni e come
come dire, correzioni anche all'itinerario che noi delineiamo. Il nostro problema principale è comunque quello di delineare un itinerario, perché a partire da questo itinerario noi possiamo poi avviare una discussione più approfondita. Se non abbiamo invece nessun quadro di insieme, difficilmente riusciamo a organizzare i nostri discorsi. Bene, consideriamo chiusa questa parentesi e cerchiamo di avviare questo nostro nuovo argomento, la temporalità il rapporto tra musica e tempo, il rapporto tra musica e tempo che noi affrontiamo a livello estremamente elementare. Questo non può certamente sorprendere, come problema che si pone anzitutto in rapporto al suono, quindi problema dei suoni in quanto, come talvolta si dice, sono oggetti o entità temporali. Ho già detto prima che questo tema della temporalità del suono e quindi della temporalità della musica tende ad assumere una particolare importanza soprattutto nelle riflessioni filosofiche sulla musica. Direi che tende ad assumere la posizione centrale all'interno di queste riflessioni filosofiche, con anche situazioni in un certo senso paradossali. È toccato infatti ad un filosofo che non era affatto interessato a problemi musicali, come era appunto Bergson, che non aveva interesse musicale, di essere forse l'unico filosofo citato con qualche interesse all'interno di riflessioni di carattere teorico sulla musica, per il fatto che Bergson, come voi sapete, ha dato particolare importanza alla tematica temporale all'interno della propria concezione filosofica. E Bergson quindi lo troviamo citato, e lo troviamo citato anche in contesti e in autori abbastanza diversi. In fondo il motivo è tutto sommato questo. Questa centralità tuttavia non è presente solo in Bergson, ma sì, questa tematica si ripresenta ogni volta che si sfiorano problemi di principio della musica. Il riferimento alla temporalità sembra appunto diventare un riferimento obbligatorio, un riferimento particolarmente decisivo. Talvolta questo riferimento al tempo serve molto semplicemente per dare una caratterizzazione della musica come arte. La musica è un'arte temporale, è un'arte del tempo. Che cosa significa questa affermazione? Questa affermazione ha un senso, può avere un senso, comincia ad avere un senso intanto nella contrapposizione alle altre arti, in particolare la pittura, arte dello spazio, anche questo si dice, o dell'architettura se voi volete, ma in particolare della pittura. Ecco, in contrapposizione alla pittura, arte che riempie attraverso forme e colori una spazialità, la musica invece è un'arte del tempo, è un'arte temporale. Anche su questo inizio, in realtà, che è un inizio però descrittivo, non è già un'impostazione nostra del problema, è un inizio che intende indicare come il problema viene normalmente sollevato. L'ascoltatore critico che abbiamo precedentemente evocato, e speriamo anche che esista in questa assemblea, no? Un ascoltatore fortemente critico, ecco, questo ascoltatore critico potrebbe subito impennarsi di fronte al un avvio della tematica di questo genere, facendo notare che si tratta di questa distinzione tra arti temporali e arti dello spazio, è in fondo una distinzione interamente superata e a livello di riflessione estetica e a livello anche appunto di poetica, come si usa dire, cioè di idee, delle idee che stanno alla base dei progetti artistici diretti. E comunque è una distinzione densa di equivoci e che può recare un insieme di pregiudizi, che può dare luogo a un insieme di pregiudizi e anche di criteri di valutazione indebiti. Del resto, voi forse ricorderete che anche in quel brevissimo cenno che abbiamo fatto in precedenza al problema della temporalità, del tempo nella musica, già quando ne abbiamo parlato in rapporto a Schneider, ecco, avevamo già accennato a una, in realtà, una sopravvalutazione di questa tematica, e soprattutto alla mancanza di una chiara localizzazione di ciò che questa tematica porta in rapporto al problema musicale stesso. Devo ancora qui fare un rapido riferimento alle vicende musicali novecentesche e ancora una volta agli sviluppi successivi, insomma, sviluppi più recenti in un certo senso. Una parte significativa della riflessione implicita nella prassi musicale novecentesca è proprio legata alla tematica della spazialità. L'autore che io ho nominato prima, Varese, si serve di una nozione interessante che poi viene ripresa in seguito, è una nozione di proiezione del suono nello spazio. Ecco. Il suo problema era in fondo il problema che lui tentava di descrivere dicendo: io vorrei realizzare una missione sonora che sia assimilabile a una sorta di corpo sonoro che si muove nello spazio, che si proietta nello spazio, cioè nella dimensione della profondità. E questa sua idea dà luogo a vari sviluppi. In certo modo, in un suo famoso pezzo dedicato, che è costruito essenzialmente su suoni percussivi, viene inserita una sirena di fabbrica, diciamo così. Ecco, è una delle giustificazioni che Varese dà a questo inserimento, e che in questo suono continuo, questo caratteristico suono di sirena, vi sarebbe una tentativo di mostrare questa proiezione del suono dello spazio. L'idea poi della proiezione viene appunto ripresa da quei musicisti che, come appunto Stockhausen citato prima, la cui produzione è essenzialmente caratterizzata dall'enfasi posta sulla macchina e quindi sull'amplificazione del suono, perché questa idea della proiezione del suono diventa lo studio di grossi marchingegni per fare arrivare il suono da ogni parte, dall'alto, dal basso, secondo progetti, naturalmente, progetti espressivi ben definiti. Quindi vi è tutto un problema della spazialità del suono, di utilizzo di quella che noi abbiamo chiamato provenienza del suono, ma di utilizzo anche proprio del fatto che il suono, questo oggetto misterioso che non è legato in qualche modo alla res extensa, o è legato nel senso della provenienza, non è, in certo senso, non ha spazialità in se stesso, però in qualche modo implica la dimensione della profondità dello spazio, cioè ha la terza dimensione senza avere la dimensione delle altre due, ecco. E questo fatto che non per il passato non attirava specificamente l'attenzione del compositore, questo fatto invece ha attirato in vari modi l'attenzione appunto del musicista del Novecento, del musicista dei nostri tempi. Ecco dunque che anche qui subito si può sollevare un'osservazione tendenzialmente critica nei confronti della importanza data al tema della temporalità nel caso del suono, proprio non tanto ricollegandosi alle riflessioni filosofiche, perché queste riflessioni filosofiche costantemente riportano questo tema della temporalità, quanto alle idee interne alla prassi compositiva novecentesca. Ecco, tutte queste considerazioni sono indubbiamente corrette, ma io non sono propenso appunto a una liquidazione troppo sommaria in fondo di questa vecchia idea, di questa vecchia contrapposizione, la contrapposizione appunto tra tra la musica, cioè questa caratterizzazione della musica come arte del tempo, che vale poi come essenzialmente in contrapposizione alla pittura, ad esempio, come arte dello spazio. Certamente è una contrapposizione di cui si è fatto un pessimo uso, ma è una contrapposizione che ci interessa per le ragioni che diventeranno subito chiare, ma in fondo anche per una ragione che deriva dall'impostazione del discorso così come l'abbiamo compiuta fin dall'inizio. Il nostro accento non è caduto fin dall'inizio sulla, diciamo così, sull'unità dello spirito, spieghiamoci in questo modo, cioè su un'attività produttiva di oggetti chiamiamo artistici che possono poi indifferentemente situarsi sul piano del suono, del colore, della parola poetica, della parola narrativa. Noi non abbiamo fatto un discorso di questo genere, ma abbiamo subito detto il nostro problema, il tema su cui vogliamo raccogliere i problemi di una filosofia della musica è quello dei materiali della musica stessa, cioè appunto il problema del suono. Ma dire questo è già attirare l'attenzione intanto sulle diversità, sulle specificità di questi materiali e sulle diversità. E questo è un punto importante, cioè parlare della pittura come arte dello spazio può essere senz'altro un elemento di equivoco. Se ad esempio io traessi di qui alcuni criteri di valutazione per cui con la pittura ad esempio non riuscirei a costruire una struttura narrativa, ad esempio, perché implica la temporalità, cioè questo vorrebbe dire quelle produzioni pittoriche che hanno struttura narrativa in realtà si allontanano dall'essenza della pittura e quindi per ciò stesso porrò un indice, diciamo così, svalutativo. Ecco, se faccio questo tipo di uso di questa caratterizzazione, evidentemente faccio un pessimo uso di questa caratterizzazione. Ma il problema è un altro, il problema è che parlare della pittura come arte dello spazio è in fondo il suo vero senso, cioè il senso effettivo che può avere per noi, almeno noi la potremmo rilevare così, è il porre l'accento semplicemente su un fatto del tutto ovvio. La pittura è legata all'occhio, alla visività, allo spazio, nel senso di ciò che vediamo, e ciò che vediamo è ciò che sta nello spazio, sono cose, sono forme, sono colori, luce ed ombre, tutti elementi che hanno bisogno per essere della spazialità stessa. Quindi si tratta ancora qui di un problema di riferimento ai materiali, e riferimento ai materiali intesi naturalmente nella loro relazione esperienziale, quindi nella loro relazione soggettiva, nella relazione quindi all'organo di senso, al momento della sensorialità. Nella dizione, questa vecchia, in fondo stantia dizione della pittura come arte dello spazio, vi è questa implicazione questo richiamo al fatto che un determinato campo percettivo è implicato direttamente nel problema ed è implicato nelle sue specificità. Attraverso questo campo percettivo si esplica l'attività espressiva della pittura. E questo fatto determina delle direzioni dominanti, delle latenze espressive specifiche, potremmo dire così. Cioè, proprio perché è il campo percettivo della vista che viene implicato, la pittura avrà certe possibilità espressive e anche vi saranno delle impossibilità, ci saranno delle inclusioni ma anche delle esclusioni. Ciò appunto non vuol dire che di qui dobbiamo trarre dei criteri di valutazione, come dicevo prima. La narrazione attraverso la pittura è possibile, di fatto è uno dei mezzi che sono stati usati dai pittori e ai pittori dobbiamo chiedere ciò che è possibile fare o non fare con la pittura in particolare, e tuttavia secondo l'uso, secondo tendenze, secondo metodi che sono determinati da dal fatto che il materiale in questione è appunto un materiale che non è direttamente temporale, soltanto mediatamente temporale. E quindi tenderei ad ammettere o a sostenere che, sempre parlando della pittura come esempio subito a portata di mano, vi è nella pittura una sorta di atteggiamento di principio, di quella che potremmo dire una sorta di tendenza dominante, che è una tendenza all'esteriorità, una tendenza all'esteriorità, è una tendenza alla bellezza che appare nel mondo, che io vedo. Ricordiamoci sempre che io sto facendo un discorso che riguarda l'ambito delle possibilità espressive, non di ciò che di fatto viene espresso, ma delle di quelle che sono tendenze interne al campo percettivo. È il caso qui di ricordare, anche perché sono molto belle, le pagine di apertura del Trattato della pittura di Leonardo. In quest'opera straordinaria, quest'opera si apre con un elogio della pittura, con un elogio della pittura che assume fin dall'inizio, che è fin dall'inizio un elogio dell'occhio. L'elogio della pittura è l'elogio dell'occhio. L'occhio, dice Leonardo, dal quale la bellezza dell'universo è specchiata dai contemplanti, è di tanto eccellenza che chi consente alla sua perdita si priva della rappresentazione di tutte le opere della natura, per la veduta delle quali l'anima sta contenta nelle umane carceri, mediante gli occhi per i quali essa anima si rappresenta tutte le varie cose di natura. Sono riuscito a capire la mia scrittura. Ecco dunque l'occhio come una sorta di finestra sul mondo. Il corpo è un carcere, e in questo carcere noi possiamo sopravvivere proprio per gli occhi, perché con gli occhi riusciamo a vedere il paesaggio del mondo. E questo elogio dell'occhio è accompagnato anche proprio da un confronto tra l'udito e la vista. Che cosa sarebbe preferibile perdere, la vista o l'udito? Si chiede a un certo punto Leonardo. L'udito senz'altro, senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio, e si spiega il perché. Ed è particolarmente interessante il modo in cui Leonardo implica in questo discorso appunto la musica. La musica è un'arte seconda, viene dopo senz'altro la pittura, è il motivo essenziale di questo ordine, e per Leonardo proprio la temporalità della musica, e lo è nel senso del motivo che noi abbiamo già enunciato, nel senso del fatto che il suono si consuma, cioè che il suono inizia e termina, cioè che la musica non dà luogo ad un bene permanente, costruisce una bellezza precaria che dura per il tempo in cui effettivamente risuona. E perciò, dice Leonardo, la musica merita di essere chiamata sventurata. Sventurata proprio perché è effimera. Oltre a questo tema del carattere effimero della musica, vi è un altro motivo che anch'esso è legato alla temporalità e che riguarda il carattere di sviluppo della musica. Proprio la musica a suo modo realizza un disegno. Ma come lo realizza questo disegno? Lo realizza mostrandotelo poco per volta, in maniera tale che è come guardare un volto a pezzi, prima l'occhio, poi il naso, poi... Ecco, in questa visione va perduta la bellezza dell'insieme, non si riesce a capire se il volto che si è visto è un bel volto o non lo è. come un bel volto, dice il quale ti si mostra membro a membro, che così facendo non rimarresti mai soddisfatto della sua bellezza. Sono osservazioni molto interessanti, di cui in seguito dovremo ricordarci anche in contesti, in discorsi del tutto lontani da questa atmosfera leonardesca. Il carattere dell'effimero della musica, appunto, ad esempio, è un problema che ritorna in diverse chiavi. Naturalmente si può obiettare, ma queste sono le opinioni di Leonardo, non commettiamo l'errore, appunto, di confondere quelle che una concezione della pittura, quindi della musica, dell'arte, tipica poi di un pittore, e una concezione in particolare nella quale sono riconoscibili anche idee d'epoca. Se noi dovessimo studiare il problema in modo storico, vedremo appunto che questo discorso di Leonardo è inserito in un dibattito più ampio. Appunto, non confondiamo questo aspetto che di teorizzazione del proprio atteggiamento nei confronti della propria produzione artistica, che quindi è anche una giustificazione della propria arte nel modo in cui si è specificata, con la tematica appunto di carattere generale. Tuttavia io vorrei proprio non fare questa confusione. Evidentemente ci sono questi aspetti che legano queste pagine leonardesche a una serie di problemi strettamente legati appunto a Leonardo, ma vi è anche un aspetto del problema che riguarda proprio, vorrei sostenere, la pittura stessa. Vorrei sostenere che è in qualche modo legittimo, per le ragioni che ho già spiegato, individuare nella pittura una sorta di tendenza all'esteriorità, una tendenza appunto alla forma, in cui il modello è la cosa stessa, è la forma offerta dalla vista. Ma allora potrebbe anche essere legittimo, per contrapposizione, e qui esiste qualche problema, e la ragione per cui ho parlato prima della pittura non era casuale, è che per contrapposizione, se in qualche modo può valere come avvio di una discussione quella tematica della relazione tra pittura ed esteriorità, forse per contrapposizione può valere anche, o può essere sostenuta, può cominciare ad essere sostenuta, una connessione in qualche modo privilegiata tra la musica e l'interiorità. Leonardo, come voi avete notato, questo tema non era presente, o era solo presente indirettamente, cioè non era presente questo riferimento a, diciamo così, ai momenti di riflessione critica nei confronti del musicale, riguardavano quei due motivi che io vi ho ricordato, ma non chiamavano in causa direttamente questo tema dell'interiorità. Questo tema dell'interiorità è invece chiamato in causa anche nella frase che io ho citato, da un riferimento interno a questa frase, in questa frase si dice: chi consente alla sua perdita, cioè chi consente alla perdita degli occhi, si priva della rappresentazione, eccetera, di tutte le opere della natura. Più volte ritorna in queste prime pagine di Leonardo l'immagine di un filosofo, il quale, per ottenere una maggiore concentrazione e una visione depurata dalle impurità del mondo esterno, si accecò. E pazzo fu l'uomo, evidentemente, commenta Leonardo, e pazzo il discorso, e stoltissimo il trarsi gli occhi. Ma appunto vi è questa... Vi è citato questo riferimento, cioè l'accecamento e il rifiuto degli occhi come un modo di acquisire una pura visione interiore. Quindi questo problema, per contrapposizione, si propone
e ha qualche giustificazione proprio in questa posizione. La pittura è rivolta al mondo, è rivolta essenzialmente al mondo. La sua possibilità, ed è una possibilità che potremmo dire essenziale, è la raffigurazione, nel senso stretto del termine, per cui si può essere appunto data l'immagine visiva della cosa. E quindi in qualche modo la pittura ha l'esistenza del mondo, dello spazio, quindi del mondo, come una sorta di condizione per la sua stessa esistenza. Questo non vuol dire, badate, non vuol dire che si ponga come compito espressivo prioritario la rappresentazione del mondo per il pittore. Questo è un altro discorso. Qui si dice soltanto che la pittura, avendo come materiale, il materiale a sua volta visivi, avendo come organo l'occhio, può realizzare la raffigurazione del mondo, che il mondo, no, il mondo della forma, del colore, è una sorta di suo presupposto, di suo ovvio presupposto. In più, la pittura si realizza attraverso un'azione concreta del dipingere, attraverso materie altrettanto concrete, sono i colori come fatti, come pigmenti, come colori dentro, che stanno dentro il tubetto, diciamo così. Ecco, e il risultato pittorico è in effetti intanto una cosa, cioè una cosa esattamente come le cose che io vedo intorno a me, una cosa che io posso manipolare in senso letterale, che io posso appendere eventualmente a una parete. Ecco qui tutta una serie di indicazioni che continuano a sottolineare questa appartenenza del pittorico allo spaziale, dello pittorico al materiale, al mondo stesso. Se noi pensiamo alla musica, ecco che tutto ciò diventa problematico appunto il rapporto col mondo in genere. Qui abbiamo invece, per principio, vorremmo dire, una incapacità alla raffigurazione nel senso stretto del termine. Dicevo prima, il materiale determina ciò che puoi fare e ciò che non puoi fare. Ecco, con la musica, se raffiguro, la raffigurazione dovrà avere un senso particolare, non avrà il senso letterale che ha nel caso della pittura. Non posso comunque creare un effetto raffigurativo con la pittura rispetto alle cose vere e proprie, questo non lo posso fare, questo non è un limite in certo senso, è una caratterizzazione delle possibilità emergenti dal materiale. La musica, appunto, si dice per questo spesso è un'arte astratta in questo senso, proprio perché manca di questa possibilità della raffigurazione in senso letterale. Nella musica si può dire, in rapporto alla musica, si può dire che il parlare di un comporre con i suoni, di un comporre suoni, ha un senso pregnante, che la musica sia un'arte della composizione, un senso più pregnante, direi, che nel caso della pittura. Continueremo fra breve il nostro discorso.